La nostra postazione qui a TMV Radio insieme al direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini. Niccolò Ceccarini, a te la parola.
Sì,
vai.
Con Andrea D'Amico che naturalmente come al solito si presenta negli ultimi giorni di mercato in una forma sbagliata, abbronzatura eccezionale.
Elegantissimo
tra le altre cose, come sempre, insomma, voglio dire.
Ma mai come Oscar che c'è davanti.
Beh, Oscar naturalmente ha un diciamo un abbigliamento lure. Abbastanza, come dire, fosforescente, possiamo dire così, ecco. Sì, e sì. Come al solito Oscar è sempre un grande personaggio. Caro Andrea.
Squilla il telefono ad Andrea, tutto in diretta, magari becchiamo una trattativa,
sì,
sta buono.
Sì.
Dai,
no, è Criscito che lo chiama, no, è Criscito che ti chiama e ti dice guarda, ci ho ripensato, voglio tornare a Toronto.
Elastico.
No, allora Andrea, innanzitutto ti chiedo un giudizio su questo mercato che è stato definito forse il più brutto degli ultimi anni, anche forse il più povero sarebbe più giusto.
Condivido, ma le motivazioni sono molteplici. Ci sono tanti motivi, comunque la coda lunga del Covid non sparisce immediatamente, quindi la crisi finanziaria delle società, della società in generale, oltre che delle società sportive, poi questa interruzione dei mondiali di quasi due mesi ha fatto sì che il campionato, soprattutto quello di Serie A, non fosse solo un campionato, ma in realtà sono due, perché le squadre hanno dovuto interrompere la loro preparazione, fare un'altra preparazione, mentalmente riabituarsi. Poi la Supercoppa giocata in Arabia Saudita, le squadre che viaggiano invece di allenarsi arrivano e perdono, cioè è tutto un problema. E poi questo filone riaperto delle plusvalenze che ha creato molti problemi dal punto di vista del bilancio, perché comunque anche tutti questi scambi che venivano fatti fino al mercato di scorso, di estivo, le società si sono bloccate. Adesso hanno comunque letto le motivazioni, si è capito il perché di questa penalizzazione alla Juventus, è tutto discutibile da parte mia, anzi giuridicamente molto arrampicata sugli specchi. Però è chiaro che tutte queste cose messe assieme hanno fatto nascere questo mercato che ha vissuto un po' di vivacità soltanto oggi, nell'ultimo giorno.
Ecco, volevo chiederti, visto che tu hai in procura Fagioli, no? Questo ragazzo che comunque ha fatto bene alla Juventus, ha fatto bene l'anno scorso, ti ha esternato, se lo puoi dire, qualche preoccupazione sulla situazione societaria della Juventus? Cioè, oggi il gruppo Juve come sta reagendo secondo te?
Allora, sono due discorsi completamente diversi. No, lui non ha esternato nessuna perplessità, perché è l'ultima persona, è l'ultimo arrivato.
No,
quindi
chiaramente non sto parlando
chiaro
di lui che abbia l'intenzione di dire guarda, voglio capire il mio futuro. No. Però ecco, questa situazione crea un po' di disagio.
È chiaro che ha creato molto disagio, difatti anche il timing di questa decisione, comunque durante il campionato, a mio avviso, pur riconoscendo i meriti sportivi del Napoli, che in questo momento però altera di molto il campionato stesso, perché non è facile trovare la giusta concentrazione. Abbiamo visto un board della Juventus completamente azzerato, adesso la riapertura del procedimento alla Corte d'Appello federale con successiva penalizzazione per il discorso delle plusvalenze. È chiaro che i giocatori sanno che i programmi della società stanno cambiando e quindi non sono dei robot, è normale che possono avere anche dei problemi dal punto di vista della concentrazione, della progettualità di quello che magari pensavano un sicuro futuro e che adesso magari vedono che devono scegliere magari altre vie. Quindi tutto va nella direzione che porta a un'instabilità anche motivazionale, di concentrazione, è indubbio.
Ecco, poi voglio tornare sul discorso della sentenza che hai detto che ti ha lasciato perplesso in alcuni aspetti, dal punto di vista giuridico è un po' ti è sembrata arrampicata sugli specchi, però voglio tornare un attimo al mercato, facciamo il ping pong con la Juve e ti chiedo, visto che tu hai contribuito all'arrivo anche di Insigne in MLS, come si sta trovando, come sta andando, insomma, ecco, se secondo te diciamo c'è l'Insigne vero, quello che stiamo vedendo laggiù a Toronto?
Sì, sì, devo dire che purtroppo i ragazzi italiani sono arrivati lì oltre la metà del campionato scorso, perché comunque era un campionato che finiva in maniera anticipata a seguito appunto dei campionati mondiali in Qatar, e sono arrivati a luglio i giocatori e di conseguenza ha avuto poco tempo per essere a disposizione della nuova società. Penso che quest'anno, li ho sentiti anche poco tempo fa, sono molto sereni, sono stati in ritiro a San Diego, adesso hanno fatto uno stop di una settimana, ritornano in California per il ritiro precampionato e li ho trovati molto sereni, molto contenti e concentrati.
Marco, vuoi tornare
sì.
sulla Juve?
Ma io volevo un attimo spostarmi invece, perdonami, sì. approfitto della presenza di Andrea D'Amico, che conosce tantissime situazioni, ha vissuto tantissime situazioni di mercato. A Roma c'è un momento particolare legato a Zaniolo, si sta vivendo veramente questo momento difficile tra lui, Mourinho, società, i tifosi. Dall'esterno, che idea hai?
Sai, le opinioni da fuori sono sempre magari errate, no? Si possono avere delle sensazioni generiche, il fatto di capire, come posso dire, degli indizi. L'indizio è sicuramente che questo grande talento è stato molto sfortunato per i suoi infortuni, certo. e probabilmente avrà avuto degli atteggiamenti che non andavano nella direzione voluta dall'allenatore. Sappiamo quanto a volte gli allenatori possono incidere nei destini dei giocatori. E di sicuro, non lo so, non voglio giudicare l'operato anche dei miei colleghi, ma è chiaro che quando capisci che una storia è finita devi trovare delle alternative concrete, altrimenti poi si va ad esprimere delle posizioni pubbliche che non fanno bene né una parte né un'altra. È anche vero che anche gli allenatori, secondo me, visto l'eco che hanno tutte le dichiarazioni, non solo in borsa, ma anche sotto l'aspetto sociale dei tifosi, delle conseguenze che ne possono derivare, prima di fare certe affermazioni pubbliche dovrebbero sapere che poi c'è una ricaduta sociale anche sui stessi giocatori. Quindi
non aiuta anche il vostro lavoro queste tipo di uscite, no? Cioè io mi metto sempre anche dalla parte di chi dopo deve fare delle operazioni in uscita, portare via il giocatore in un'altra parte. Questa situazione non vi aiuta.
Ma sai, questo fa parte del mercato. Quello che additare dei giocatori come se fossero loro pubblicamente causa di sfortuni della società, poi scatena una serie di reazioni che possono essere anche pericolosi. Quindi secondo me tutto andrebbe gestito a fari spenti.
Esatto, sotto traccia, diciamo così, no?
Sia da una parte che dall'altra.
Allenatore, chi gestisce il giocatore.
Sia da una parte che dall'altra. Però, insomma, abbiamo visto, non è il primo caso, quando magari un allenatore non gradisce più un giocatore, magari va allo scontro anche mediatico. Secondo me dovrebbero considerare anche gli effetti che hanno
che poi producono
queste
affermazioni. Questo comporta una reazione che noi ci dissociamo sempre, prendiamo la distanza, ci mancherebbe da queste cose, poi portare 15 tifosi sotto casa di un giocatore, capisci che è una cosa...
Ma questi sono effetti che dovrebbero essere ben conosciuti da tutti, soprattutto
quindi prevenuti, diciamo.
Soprattutto da quegli allenatori che hanno fatto della capacità comunicativa e di marketing uno dei loro fiori all'occhiello.
Sì, sono d'accordo.
Non ho fatto nomi, no?
No, sei stato chiarissimo, chiarissimo nel concetto. Non so se Nick ha qualche altra curiosità, altrimenti liberiamo Andrea ringraziandolo tantissimo per la sua disponibilità.
Per sapere qualcosa della sentenza, perché non ero
d'accordo. Sì, ero rimasto a quella cosa, infatti te la volevo chiedere. Di solito ti chiedo di Criscito, di mercato, di Fagioli, delle operazioni.
Sai cosa?
Perché non ti ha convinto? Cioè, qual è quella cosa che giuridicamente ti lascia perplesso?
E intanto non essendoci una pena edittale, per così dire, cioè non è che c'è una pena, una penalizzazione, per spiegarmi bene, che sia rapportata a una infrazione.
Certo.
Cioè, mi è sembrata slegata, non ho capito il concetto con cui sono stati conferiti questi punti di penalizzazione, perché non essendoci una pena edittale non è neanche spiegato il perché. E poi soprattutto l'incipit di questa sentenza parte con una riconoscenza di mancanza di potere da parte della stessa Corte d'Appello federale, della stessa federazione, dicendo quasi noi stiamo punendo la Juventus perché abbiamo queste prove che ci derivano dalla magistratura ordinaria, altrimenti l'avremmo assolta nuovamente come l'avevamo già assolta e come andiamo ad assolvere le altre società. Loro parlano di chiare evidenze specifiche, possono presumerle, però non le condannano perché manca in pratica le intercettazioni della magistratura ordinaria. Allora viene da dire, ma è come nascondersi dietro uno stuzzichino, insomma, uno stuzzicadenti, perché come dire che sappiamo tutti che le altre società le hanno fatte, che lo fanno da tanti anni, perché questa è una cosa che sanno tutti e che si può evincere anche per tabulas, perché basta vedere gli incroci di centinaia di giocatori, però non le possiamo punire perché, e puniamo solo la Juventus, perché della Juventus abbiamo queste prove, degli altri, non essendoci stata una indagine penale, non abbiamo queste prove che abbiamo potuto assumere invece con la Juventus. Mi sembra non parametrato a quella specialità dell'ordinamento anche giuridico sportivo improntato a lealtà, probità, e quindi anche loro nella motivazione non hanno punito per le plusvalenze, ma hanno punito per questa slealtà che si evince dalle intercettazioni. Ma è evidente che la Juventus non ha fatto queste plusvalenze da sola, ma le ha fatte con altre società che pur vanno indenne perché magari non sono entrate nelle intercettazioni.
E nell'indagine. Cioè.
Mi sembra questo, e un'altra cosa che molto dubbia, mi sembra il timing anche con cui viene in qualche modo, tra virgolette, pur riconoscendo il grande merito del Napoli, alterato il campionato. Si poteva fare benissimo prima, perché sono cose che comunque erano note agli addetti ai lavori da tanto tempo, come si poteva benissimo
fare dopo,
insomma. Quindi...
Bene. Caro Andrea, ora che fai da qui alle 8?
Beh, adesso vedo se c'è qualche last minute.
Ah, ok. Qualche, ma non di voli, di qualche operazione di mercato.
Grazie.
Grazie Andrea.
Grazie a te, Andrea.
Grazie.